La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
6:08, apriamo la nostra newsline di oggi, mercoledì 11 giugno. Bentrovati da Chiara Brilli e dalla redazione. Newsline che poi vedrà la sua versione pomeridiana alle 18:45, gli approfondimenti che proseguono durante tutto l'arco della giornata e non solo. Leggiamo dal televideo: la democrazia è sotto attacco davanti ai nostri occhi, Trump sta devastando il progetto storico dei padri fondatori, così il governatore Dem della California Newsom citato dai media. Il presidente USA sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles, accusa Newsom. I regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi. Trump e i suoi prosperano sulla divisione. Leggiamo questo non solo come aggiornamento, e naturalmente stiamo vedendo anche le immagini. Il Texas annuncia l'invio della Guardia Nazionale e poi avremo ulteriori particolari dal GR di Popolare Network, come abbiamo sentito anche alle 7:30, ma perché questo sarà il tema a cui dedichiamo il nostro podcast del fine settimana. Già ve lo anticipo, a cura di Raffaele Palumbo, Cosa è successo, che andrà in onda in prima versione alle 13:10 del sabato e poi in replica domenica pomeriggio, e naturalmente poi riascoltabile anche sui nostri canali cross mediali. Vi daremo poi indicazioni più precise, intanto il tema sarà sicuramente questo. Ma torniamo alla Toscana, partendo dal meteo, uno sguardo alle previsioni per oggi. Giorgio Bartolini, ben trovato, buongiorno dall'AMA.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Allora Bartolini, come sta andando questa diciamo discesa verso un aumento delle temperature che vedranno nel fine settimana, ce lo confermate, il picco più alto?
Sì, direi di sì, sembra che a partire soprattutto da domani, oggi le temperature saranno pressoché invece stazionarie, a partire da domani le temperature siano destinate ad aumentare, domani probabilmente 34-35 gradi sulle zone interne, sul finire della settimana, quindi tra venerdì, sabato e domenica potremo raggiungere le zone più calde, probabilmente anche 37 gradi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, poche variazioni, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola in più nel pomeriggio in Appennino e sulle zone interne, ma bassa probabilità di pioggia. Domani stesso copione, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, con qualche nuvola in più nel pomeriggio, sempre sulle zone interne, sempre sui rilievi, ma ancora la probabilità di pioggia sarà piuttosto bassa. Un parziale cedimento dell'anticiclone sembra esserci a partire dalla giornata di domenica, ma nella giornata di domenica questo cedimento si tradurrà soprattutto in qualche episodio in più di stabilità sui rilievi, ma per il momento e fino a domenica il tempo sarà stabile, prevalentemente soleggiato.
C'è ancora tempo per parlare della prossima settimana, gli aggiornamenti poi da qui al weekend, anche nei collegamenti di domani e di venerdì. Grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro, una breve pausa e torniamo con voi.
La Regione Toscana investe sul tuo futuro e finanzia percorsi formativi gratuiti destinati a persone disoccupate e inattive nelle filiere produttive strategiche: turismo, farmaceutica, trasporti, meccanica, moda e molto altro. Aggiorna le competenze e migliora la possibilità di trovare un'occupazione con una formazione qualificata e orientata al lavoro. Corri verso il futuro, non restare fermo. Misura cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, torna sabato 14 e domenica 15 giugno con spettacoli e performance che animeranno il borgo medievale di Calenzano Alto. L'edizione 2025 è ispirata alla Divina Commedia per un vero e proprio viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook Calenzano Eventi.
Sound Out Jazz, il jazz più esclusivo della Toscana, è a Lucca, nel giardino di Palazzo Fanner. Una location incredibile, la musica jazz sono gli ingredienti di un festival festival davvero unico. Il 2, 3 e 4 luglio si esibiscono Cristiana Polegri e Roberto Spadoni Ensemble featuring Stefano Fresi, la band Surrealistas, Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marco Tulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri con l'omaggio a Lucio Battisti. Sound Out Jazz, info su soundoutfestival.it.
Controradio.
Alle 8 e 11 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Il caso Carrai lo dedichiamo allo spazio tra poco del collegamento in diretta in occasione dell'apertura della tenda per la Palestina oggi pomeriggio in Piazza Duomo, e gli sviluppi anche che sono stati al centro dell'interrogazione dei 5 Stelle in Consiglio regionale. Ma partiamo dalle altre notizie. La cronaca dalla Nazione: in cella 94 anni, il giudice lo libera. Condannato per frode fiscale, era finito a Sollicciano. Il garante, scrive a Nordio, è disumano, intervenga, e allora è spostato al Gozzini. L'anziano cambia il magistrato, arriva il provvedimento di scarcerazione. Questo per quanto riguarda la cronaca di questa vicenda, che è riportata anche sugli altri giornali locali di oggi e sul nostro sito controradio.it. Il 94enne lascia Sollicciano, concessi i domiciliari. L'apertura della Repubblica è dedicata invece alla gru agli Uffizi. Dopo 20 anni, addio alla gru. In realtà non è proprio una notizia questo annuncio, che era già stato dato nelle scorse settimane, ma c'è una data adesso: da lunedì iniziano a smontarla. Il direttore verde, con la rimozione del mostro metallico, la città riacquista il suo volto autentico. La sindaca dice: se è un atto concreto rispetto al lavoro di Schmidt, i fatti si commentano da soli. E qui c'è una stilettata, diciamo, polemica rispetto alla gestione dell'ex direttore degli Uffizi, oggi tra i banchi dell'opposizione ed ex candidato avversario sostenuto dalla coalizione di centrodestra per la corsa a sindaco, che invece ha visto appunto la vittoria di Funaro, come sappiamo. Killer delle escort: l'indagine non è finita, ricerche anche in Sicilia. Si parla di quanto stanno facendo rispetto a Vasilije Frumatske, che ha confessato i femminicidi di Anna Maria Andrei e di Denisa Maria Paun. Questo per quanto riguarda le indagini su questo fronte, che si allarga a macchia d'olio per capire appunto tutti il retroscena di quest'uomo, della sua pseudo normale quotidianità e delle possibili anche ulteriori vittime, e una indagine che si allarga oltre i confini della Toscana, come abbiamo visto. E poi fotonotizia da Repubblica: i 2 anni senza Cata, 24 cuori rossi sul muro. Ieri era l'anniversario dei 2 anni della scomparsa di Cataleia dall'ex Astor occupato di via Maragliano a Firenze, da cui abbiamo tenuto proprio nella newsline di ieri mattina una diretta in esterna con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti, che potete riascoltare in versione integrale su controradio.it.
di Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
8:18, come anticipato. Ci occupiamo del caso Carrai adesso. Imbarazzi in regione, leggiamo dalle pagine interne. In consiglio, il Movimento 5 Stelle chiede la rimozione dalla Fondazione Mayer, la replica non tocca a noi. Grandi imbarazzi ieri in consiglio regionale tra le file del PD per il caso Carrai. I 5 Stelle avevano presentato un'interrogazione al governatore Gianni in cui si chiedeva la rimozione di Marco Carrai, manager e console onorario di Israele, dalla guida della Fondazione Mayer. Gianni ha scelto di non rispondere e farsi sostituire dall'assessore Cioffo. Carrai, scelta del direttore generale del Mayer, Morello. Questa è stata in sostanza una risposta abbastanza sintetica e blindata e anche di rimando, possiamo dire. Scintille in regione sul ruolo di Carrai al Mayer, il titolo delle pagine interne di Repubblica. Nel frattempo, proprio il primo evento di apertura della tenda per la Palestina oggi pomeriggio in Piazza Duomo si intitola Fuori il console di Israele dalla Fondazione Mayer, partecipano alle iniziative realtà come Firenze per la Palestina, Sanitaria per Gaza, Giovani Palestinesi, ma anche i Giovani Democratici, che hanno lanciato nei giorni scorsi un appello rivolto proprio a Gianni per chiedere la rimozione del presidente Carrai dall'ospedale, dalla fondazione del Mayer, una petizione che ha raccolto tanti sostegni. E adesso ne parliamo con il nostro ospite in collegamento, Simone Zetti dei Giovani Democratici di Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto una sintesi sul contenuto di questo appello e che tipo di sostegno ha ricevuto.
Allora, l'appello è partito per i motivi già citati, è partito soprattutto anche dopo un'altra serie di iniziative lanciate e in una fase secondo noi irrimandabile. Cioè, in questo momento finalmente, purtroppo, dopo centinaia di migliaia di morti, si è arrivata alla consapevolezza che è necessario prendere delle misure importanti che abbiano un carattere tanto simbolico per la nostra regione quanto pratico e concreto nel dissociarla dal genocidio in corso. E proprio in questo momento in cui la regione toscana ha approvato anche una legge proprio legata al tema, ci siamo sentiti di dover rilanciare sull'ambizione politica della nostra regione rispetto a questo tema.
Ecco, dicevamo, la mobilitazione ha ricevuto sostegni non solo politici, 5 Stelle, Sinistra Italiana, ma anche la CGIL, Ires Toscana, si è allargata, insomma si è creata una rete intorno ai contenuti di questa mobilitazione.
Siamo contenti perché ci rendiamo conto di come, quando si vanno a toccare dei temi cruciali in cui, bisogna dirlo chiaramente, si chiede anche una chiarezza alle giunte che sono espressione del Partito Democratico stesso, si riesca a trovare una trasversalità con altri soggetti che fanno parte del nostro modo di intendere la politica e l'azione politica anche in senso più ampio, sia fuori che dentro la dinamica dei partiti, e quindi siamo molto contenti di questa possibilità.
Zetti, le chiedo invece una cosa di carattere politico, una sua valutazione rispetto a quanto è successo ieri in consiglio regionale, una sua valutazione rispetto alla posizione del Partito Democratico e se lei si aspettava da parte di Gianni una presa di posizione più chiara, visto comunque le ultime dichiarazioni incisive anche di intenti rispetto a come si porrà la regione nei rapporti Toscana-Israele.
Noi ci aspettavamo in realtà una presa di posizione più chiara della regione già nel momento in cui, a fronte di un primo riconoscimento della Palestina come Stato, abbiamo subito chiesto di rilanciare con l'interruzione di tutti i rapporti commerciali, non solo come hanno fatto Emilia Romagna e Puglia. Quindi già in quel momento abbiamo chiesto di più. Presidente Gianni si è espresso rispetto anche alla possibilità che questo avvenga, cosa che è stata anche in parte ribadita ieri in regione. Sicuramente chiediamo più coraggio e non ci basta quello che è successo ieri, anzi continuiamo a portare avanti questo sforzo con non meno senso di necessità, assolutamente.
Lo chiedete anche al vostro partito di riferimento, naturalmente.
Sì, anche se credo che il Partito Democratico come partito abbia posizioni sempre più chiare sul tema. Certo, ce le ha anche dopo che noi Giovani Democratici per tantissimo tempo abbiamo portato avanti questa battaglia, perché anche dopo i drammatici fatti del 7 ottobre non ci siamo mai dimenticati di quello che il popolo palestinese ha subito nei decenni e decenni precedenti, e abbiamo sempre tenuto la barra dritta sia in città sia nei vari contesti in cui i giovani democratici hanno saputo essere coraggiosi su questo. Oggi siamo contenti che il Partito Democratico si è fatto promotore di una piazza come quella per Gaza a Roma, che ha sancito secondo noi un prima e un dopo molto importante. È chiaro che questo deve avere un effetto, deve essere rappresentato anche nelle giunte del Partito Democratico, anche che sono legate a espressioni e corsi precedenti del partito stesso, ma per noi quel coraggio deve essere capillare e arrivare ad ogni livello in cui il partito è presente.
Se non è la famigerata caccia, è qualcosa di molto simile, hanno scritto nelle scorse ore in una lettera più di 100 personalità, tra cui anche l'ex parlamentare Paola Concia, il gruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio, hanno parlato anche di un'epurazione. Come commenta?
Beh, loro parlano di caccia, di epurazione. Per me è molto più tragico che il presidente di una fondazione, di un ospedale pediatrico, sia associato, tra l'altro, almeno per quanto ne so, nemmeno perché ebreo, ma perché legato da rapporti reciproci anche di natura commerciale, ad uno Stato che sta commettendo un massacro ed un genocidio. Poi ognuno insomma fa le sue osservazioni. Io dico, questa fantomatica caccia non la vedo. Vedo semmai una grandissima incompatibilità etica, che è una vergogna per la nostra regione e per le istituzioni ad essa collegate, come l'eccellenza rappresentata dal Maier, e vedo questo. Caccia non lo so, io vedo tantissime personalità importanti di orientamento anche sionista a livello politico che sono perfettamente al loro posto. Noi cerchiamo almeno in Toscana, ripeto, nemmeno nei confronti di una persona ebrea, ma di qualcuno che ha dei legami scelti a maggior ragione e che rappresentano dinamiche di dinamiche ben precise, chiediamo almeno su questo un po' di discontinuità, un minimo di dirompenza.
Allora, vi seguiremo, seguiremo questa mobilitazione che si sta allargando, seguiremo le iniziative della tenda per la Palestina, come detto, che si apre oggi fino al 18, anche con una nostra diretta in esterna, seguiremo anche ciò che accadrà all'interno del Consiglio regionale della regione stessa. Grazie nel frattempo a Simone Zetti dei Giovani Democratici di Firenze, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
8:29 minuti, ci stiamo avvicinando al GR di Popolare Network. Ve l'ho detto, dopo arriva Dillo a Controradio, c'è ancora qualche puntata prima della chiusura della stagione con il palinsesto estivo che subentrerà, e Dillo a Controradio tornerà naturalmente in autunno, però insomma approfittatene per inviarci le vostre segnalazioni, così che avremo tempo anche di occuparcene. Oggi ci occuperemo del piano operativo per la zona del crocifisso a Signa, di cui chiedono lo stralcio tanti cittadini, oltre 200 adesioni in 2 mesi, e dei bagni pubblici a Firenze, su un duplice binario: quello del servizio, che oggettivamente manca, spesso ne abbiamo parlato, è carente con tutto quello che poi comporta, e del personale in appalto. Faremo il punto della situazione, vi daremo anche ulteriori informazioni sui lavori di Publiacqua in via Bolognese, insomma un contesto critico e delicatissimo, lavori che si protrarranno fino a settembre. Vi daremo ulteriori particolari in termini di informazione e di servizio, ma adesso la linea a Popolare Network.
Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Los Angeles sono in corso in questi minuti arresti di massa di manifestanti che si stanno radunando in strada nonostante il coprifuoco. Nelle scorse ore ci sono state proteste contro le retate antimigranti di Trump anche in altre città degli Stati Uniti, da Chicago a New York, persino in Texas ci sono state manifestazioni, e il governatore repubblicano dello Stato ha annunciato l'invio della Guardia Nazionale per frenarle. Trump ha promesso di inviare soldati ovunque ci saranno rivolte. Il presidente ha evocato anche la possibilità di far ricorso a leggi speciali per militarizzare il paese. Vuole distruggere la democrazia americana, ha detto il governatore democratico della California, Newsom, in un discorso durissimo pronunciato questa notte.
È salito a 25 il numero delle persone uccise questa mattina a Gaza mentre aspettavano di ricevere aiuti umanitari. Come succede ormai quotidianamente, l'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco contro le persone in fila fuori da un centro di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation nei pressi del corridoio Netzarim a sud di Gaza City. Dall'alba in tutto sono almeno 35 le persone uccise in tutta la striscia. Intanto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha detto che gli Stati Uniti non perseguono più l'obiettivo di uno Stato palestinese indipendente.
In Ucraina è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti, almeno 2 persone sono state uccise a Kharkiv, altre 57 sono rimaste ferite, tra loro ci sarebbero anche 8 bambini. Secondo il sindaco della città, 17 droni hanno colpito Kharkiv in 9 minuti. Anche Kiev è stata centrata da droni e missili. E proprio questa notte il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che i finanziamenti per l'assistenza militare all'Ucraina saranno ridotti nel prossimo bilancio della difesa.
Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su un quadro generale nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra, che si sono conclusi ieri. Ora le 2 delegazioni presenteranno l'accordo ai rispettivi presidenti per l'approvazione finale. Secondo quanto affermato dai funzionari, le 2 parti hanno concordato di revocare alcune delle misure punitive adottate nei confronti delle rispettive economie e di tornare alla tregua commerciale raggiunta a maggio.
La politica: oggi si riunisce il Consiglio federale della Lega per rilanciare il tema del terzo mandato per i presidenti di regione. La proposta sembrava aver avuto un via libera dopo l'apertura di Fratelli d'Italia, ma Forza Italia ieri ha ribadito la sua contrarietà. La maggioranza discute anche di fisco, dopo che Meloni ha indicato la riduzione dell'IRPEF al ceto medio come il nuovo passo del governo. In questo caso è la Lega a frenare. Prima il ministro dell'economia Giorgetti e poi Salvini hanno predicato calma su questa ipotesi. Ieri c'è stato anche un vertice di maggioranza sulla fine vita. Secondo le prime anticipazioni, la legge ancora allo studio punterebbe soprattutto sulle cure palliative, un aspetto che ha avuto il plauso della CEI, la Conferenza dei Vescovi Italiani.
Per la seconda notte consecutiva in Irlanda del Nord ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia nella città di Ballymena, a nord di Belfast. Centinaia di persone si sono scontrati con la polizia in tenuta antisommossa, che ha usato gli idranti per respingerli mentre i manifestanti lanciavano petardi e bottiglie. Già la notte precedente erano stati appiccati fuochi a case e automobili. Migliaia di persone sono scese in piazza dopo l'arresto di 2 quattordicenni accusati di tentato stupro nei confronti di una ragazzina del posto. I 2 adolescenti fermati però sono di origini romene, e questo nelle strade della città ha fatto scoppiare la caccia allo straniero. La polizia ha aperto un'indagine per attacchi di odio razziale, episodi simili in Irlanda e Inghilterra erano già successi in passato.
8:34 minuti e tutto, le notizie tornano alle 9:30, buona giornata.
Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente, 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Code in uscita a Firenze e Scandicci, rallentamenti tra Monte San Savino e Chiusi. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e Livio per la 1. Sulla TPL, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase di lavori su via Bolognese, interdetto in due tratti il traffico veicolare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Festival del Bosco Compitese e Monte Pisano. Arte e cultura immersi nella natura. Laboratori, teatro, trekking, il live di Ugo Reis, fumetti e graphic novel, talk e l'omaggio a Bruno Munari. E poi cena e pranzo del bosco con prodotti tipici. Il 15, 22 e 29 giugno, Festival del Bosco a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Lucca, ingresso libero. Scopri tutto il programma su camelielucchesia.it o cerca Centro Culturale Compitese sui social. Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo. Domenica 15 alle 21:15, Clara Larker presenta Arache, spettacolo di circo contemporaneo e danza su corda, inserito nel progetto Fuori dal Centro, realizzato con Fondazione CR Firenze.
Contro Radio.
Not enough.
dei servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Scaveremo a mani nude ma a microfoni accesi, dillo a Controradio, la nostra trasmissione di servizio, protagoniste le vostre segnalazioni che nell'arco di questa stagione ci hanno accompagnato attraverso il numero WhatsApp che avete sentito in sigla, ma anche potendo chiamare in diretta allo 055 73 99933 durante la nostra trasmissione del mercoledì, oppure scrivendoci a dilloacontroradio@controradio.it durante tutta la settimana. Una vicenda che vi abbiamo raccontato attraverso le segnalazioni, le mobilitazioni dei cittadini e sulla quale vogliamo aggiornarvi riguarda il futuro dell'area del Crocifisso a Signa, e lo facciamo con un esponente del comitato e collega, il giornalista Marco Bastiani. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Cosa è successo da quando abbiamo dato notizia della vicenda, cercando di spiegare anche l'intervento edilizio previsto dal nuovo piano operativo del Comune di Signa? Che c'è stata un'altissima partecipazione, tante le adesioni, si parla addirittura di 200 adesioni in due mesi al comitato che chiede lo stralcio del piano. Vogliamo ritornare sui contenuti di questa mobilitazione?
Sì, allora innanzitutto inquadriamo un po' dove siamo, tra Signa e Poggio a Caiano, in un'area di confine dove finisce l'Interland fiorentino e inizia uno, diciamo così, degli ultimi grandi polmoni naturali della piana. È una zona in gran parte destinata a padule, che in altri contesti verrebbe anche valorizzata come attrazione naturalistica, e qui invece sembra percepita dagli amministratori come un fardello, come un ostacolo da eliminare. Ecco, eppure il Padule ha sentieri, canali, laghetti, ospita anche fenicotteri, a tal punto che è nata un'associazione che organizza passeggiate. Ecco, in tutto questo contesto c'è un'area di rispetto tra il centro abitato e il Padule che il Comune di Signa vuol praticamente cementificare. Si tratta di un intervento massiccio, perché è un'area che attualmente è agricola e che vorrebbe essere diventata fabbricativa, che è pari a 17 campi di calcio, tanto per dare un'idea. Si sta parlando di fare nuovi edifici per oltre 200.000 metri cubi, o strade, o comunque, diciamo, si sta parlando di costruire un'arteria stradale nuova ai confini del Padule, proprio che taglierebbe il Padule. Quindi tutto questo è previsto dal piano operativo del Comune di Signa, che è in fase di approvazione, e tutto questo era per lo più anche sconosciuto ai cittadini che abitano in quella zona.
Ecco, perché c'è anche un problema di comunicazione, no? Di raccolta di informazioni per sapere cosa stava succedendo dal punto di vista operativo.
Sì, come hai detto te, Chiara, noi siamo nati poco meno di 3 mesi fa. La prima cosa che abbiamo provato a fare, anche con un sito internet, poi magari diamo l'indirizzo, perché questa battaglia è una battaglia che non riguarda solo i residenti di quel terreno, di quel quartiere, ma che riguarda una battaglia più ampia, è quella di informare. Il sito internet è ilcrocifissosigna.wordpress.com, e a questo sito si sono iscritti, come hai detto giustamente tu, più di 200 cittadini negli ultimi due mesi e mezzo, e abbiamo avuto anche il sostegno di associazioni ambientaliste come Italia Nostra, che ha scritto una lettera al sindaco, al consiglio, al presidente del consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali di Signa, chiedendo che venga stralciata questa parte dal piano operativo, perché metterebbe a rischio la situazione idraulica, perché diciamo sarebbe una, loro parlano addirittura di irresponsabile realizzazione di vaste aree residenziali. Quindi
sono stati margini di interlocuzione, avete fatto molto rumore, possiamo dire, Marco, in termini anche di...
Anche grazie a voi.
Ecco, tutto questo ha assortito dei risultati in termini di attenzione nei vostri confronti rispetto alle domande e alle richieste che ponevate?
Ma allora, il comune di Signa si è posto in una diciamo in una posizione molto passiva, perché è vero che dopo i primi comunicati, dopo le prime prese di posizione, ha detto siamo disponibili a incontrarvi, ma il problema è che questo incontro veniva fatto per loro stessa ammissione per spiegarci per quale motivo stavamo sbagliando. Noi, ecco, non chiediamo un maestrino con la penna rossa che ci viene a correggere il compito, chiediamo un'assunzione di responsabilità da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale che stralci questa parte dal piano operativo e poi dopo ci possiamo mettere anche a un tavolo a ragionare su che futuro destinare a quest'area, che sono terreni agricoli che dovrebbero essere dovrebbero restare agricoli e non diventare fabbricativi come chiede il comune. Poi all'interno del terreno agricolo si possono costruire tante belle cose a servizio del quartiere, naturalmente.
Voi lo sottolineavate, lo dicevi anche in introduzione, la questione della perdita della biodiversità dell'area prossima al Padule, ma richiedete anche approfondimenti sui rischi legati all'impermeabilizzazione del suolo.
Beh, sicuramente la piana ci ha dimostrato drammaticamente, direi, nelle ultime stagioni che è un terreno fragile. Abbiamo visto a Sesto, l'abbiamo visto a Campi, l'abbiamo visto anche a Signa, dove c'è stata una frana notevole in una delle ultime grandi piogge. Ecco, anche l'area del Crocifisso ha avuto allagamenti, ha un sistema fognario che probabilmente non è adeguato già oggi alla dimensione dei residenti che ci sono. Ecco, andare a mettere nuovo cemento in quest'area a ridosso del Padule, che è un'area protetta dall'Unione Europea, dove ci sono decine di specie di uccelli che nidificano e che migrano, cioè, ci pare francamente un'assurdità, insomma, ecco.
Siamo in conclusione, torniamo a dare i riferimenti del sito. Voi annunciate anche nuove iniziative pubbliche, quindi condividiamo le ultime informazioni di servizio per aderire o comunque informarsi rispetto a questa campagna.
Sì, allora c'è un sito internet dove si trovano tutte le iniziative e dove ci sono anche i documenti, per cui ogni cittadino può farsi un'idea liberamente e indipendentemente da quello che dice il comitato, che è ilcrocifissosigna.wordpress.com, e poi ci sono anche i canali social, Instagram e Facebook, dove appunto vengono condivise tutte le iniziative, dove raccogliamo anche le osservazioni e le indicazioni, naturalmente, dei cittadini, delle associazioni e di tutti quanti sono interessati a questo problema.
E allora grazie a Marco Bastiani, esponente del Comitato Territorio Buonsenso del Crocifisso a Signa. Naturalmente ci riaggiorneremo. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Mentre stiamo attivando il prossimo collegamento, ci occuperemo di bagni pubblici, ve lo anticipo, è arrivato al 342-8104-111 un messaggio da Eleonora, che si dice dispiaciuta anche tanto per il furto e danni alla nostra sede, la ringraziamo, ci manda una foto che ha a che fare con bici e rastrelliere. Volevo segnalare che in Piazza della Libertà e strade adiacenti non ci sono rastrelliere, la piazza è uno snodo essenziale ora che c'è la fermata T2, soprattutto in estate, che i bus riducono riducono le corse. Le bici bisogna parcheggiarle sulla ciclabile o sui marciapiedi. Molto interessante, un tema che prendiamo in carico e anzi mi viene voglia di ricontattare Firenze in bici per fare un po' il punto in vista della conclusione di Dillo a Controradio, visto che sono tante le tematiche che affrontiamo rispetto alla mobilità sostenibile. Prossima settimana sarà nuovamente anche nei nostri studi l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, dunque torneremo con lui anche su questo, ma alle 8:51 minuti saluto Dimitri Palagi, capogruppo Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, abbiamo detto i bagni pubblici, un tema caldo che in estate si riscalda ancora di più, Palagi, ma c'è un doppio binario sul quale vogliamo fare il punto, quello dei servizi che ormai sono cronicizzati nella loro carenza nonostante richieste di aperture, penso alla mobilitazione che si è creata intorno al giardino di Piazza Tasso, e poi c'è la questione invece dei lavoratori in appalto. Vogliamo dare conto anche degli approfondimenti che voi avete richiesto proprio come raccolta di documentazione per avere il quadro di questa situazione che appare critica da più punti di vista?
Volentieri. Per quanto riguarda Piazza Tasso è una richiesta storica che sosteniamo, ci sono degli atti che hanno parere favorevole, delle richieste nel Consiglio del Quartiere 1 e nel Consiglio Comunale, purtroppo non ho elementi concreti da condividere e quindi si tratta di continuare a tenere alta la pressione, la richiesta perché possa essere realizzato il prima possibile. Per quanto riguarda quelli esistenti, abbiamo un quadro negativo di una serie di impianti, bagni che sono insufficienti. In totale sarebbero 42, ci è stato detto. In realtà noi ne abbiamo individuati circa 38, di cui molti sono chiusi in questo momento perché c'è un percorso di finanziamento, di ammodernamento che sta coinvolgendo diversi servizi igienici, penso al 25 aprile in Santo Spirito che erano chiusi proprio per questi lavori, alle cascine, quindi anche servizi molto centrali rispetto all'afflusso non soltanto del turismo ma anche della residenza, delle cittadine e dei cittadini. Quindi la situazione è quella per cui noi abbiamo una serie di bagni che sono in appalto, che sono i cosiddetti turistici, e sono una parte importante. Tra l'altro ci sono delle dinamiche assolutamente strane per quanto riguarda i finanziamenti, anche ieri ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale, stiamo facendo degli approfondimenti e c'è una vertenza aperta con le organizzazioni sindacali, se non vado errato sono Sudcobas e UIL, perché la precedente cooperativa che gestiva i servizi igienici è andata via. Ci sono problemi per quanto riguarda il pagamento del TFR e oggi nell'appalto non è rispettato il salario minimo che pure è stato voluto dal Consiglio Comunale. La Giunta ci ha garantito che quando finiranno i lavori, e non c'è una data certa, si auspica che sia entro l'anno, che quando finiranno i lavori il nuovo appalto prevederà il salario minimo e non abbiamo motivo di dubitarne. Nel frattempo però restano irrisolte le questioni attuali dell'orario di lavoro e della retribuzione, oltre che il conferimento di tutto quello che era dovuto rispetto al rapporto di lavoro precedente. In questo momento la gestione dei bagni cosiddetti turistici è affidata a una sorta di contratto ponte della città metropolitana. Senza entrare in ulteriori dettagli tecnici, vi posso poi dire che abbiamo una serie di bagni che sono associati alla Estate Fiorentina o comunque alla gestione degli spazi verdi, ma il numero è veramente basso. Cioè noi abbiamo di fatto qualche decina, si arriva a 30 bagni effettivamente utilizzabili. Per il numero di utenza è interessata e per i flussi turistici che abbiamo, siamo lontanissimi da un livello minimo decente.
Allora, io ho raccolto due segnalazioni emblematiche che nell'arco insomma della nostra trasmissione sono arrivate rispetto al tema. Ci chiedevano informazioni sulla situazione apertura dei bagni pubblici delle cascine in Viale Kennedy, che sarebbero uno snodo fondamentale rispetto a quell'area, e poi la questione del notturno nei bagni di Santo Spirito. È una vicenda questa che ha a che fare con la gestione della cooperativa rispetto a un prolungamento dell'orario? Si può fare di più per potenziare, anche perché sappiamo insomma nella fascia stagionale estiva quanto siano di necessità anche in quella piazza?
Allora, per quanto riguarda le cascine, l'apertura dovrebbe essere legata a quei lavori che dicevo, e quindi dovrebbe esserci una riapertura. Stiamo cercando, insistendo, di capire la data precisa. Per quanto riguarda Santo Spirito è assolutamente possibile, è esattamente un problema di appalto, è un problema di contratto, col nuovo contratto sarà possibile. Temo che si vada dopo l'estate e quindi ci sia già un problema, però ci facciamo volentieri carico di questa esigenza che è assolutamente chiara, e proveremo a proporre, se ci sarà, diciamo, la disponibilità di estendere l'attuale contratto, anche perché questo andrebbe a beneficio anche di chi lavora, perché c'è proprio un problema di ore effettivamente lavorate. Quindi lo proporremo immediatamente, anche prima della nuova gara di affidamento.
Grazie a Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, per questi aggiornamenti. Rimarremo in contatto anche su questa tematica. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, e vi aggiorno appena ci sono riscontri su quello che ci avete segnalato. Grazie.
I nostri ascoltatori che sulle tematiche che proponiamo si attivano con commenti e con ironia. Adesso è arrivato un messaggio, dice: fantastici signini. Non sapevo che si dicesse signini. In 40 anni non sono riusciti a fare una circonvallazione del proprio paese che, semi abbandonato, sta crollando a pezzi. Scenario apocalittico, ma non so, insomma, chiedo conferma a chi abita a Signa, ma trovano risorse per consumare nuovo suolo. E insomma, quindi un parere critico nei confronti di questa modifica al piano operativo che vi dicevamo rispetto alla zona del crocifisso. Poi ci mandano una foto notizia che ritrae i bagni di Lungarno Pecori Giraldi, questi bagni stile Perfect Days, ci scrivono, dove c'è la stazione dei bus turistici, brutta immagine della città. I servizi pubblici sono un campanello d'allarme, un termometro di valutazione di una sostenibilità della città, soprattutto quando è una città fortemente impattata dal flusso turistico come Firenze, ma in generale, insomma. E quindi è bene star dietro a una progettualità di questo tipo, se ci sono lavori, ma di fatto quanti servizi sono aperti, utili, fruibili e in condizioni, insomma, non di degrado. Anche questa è una brutta parola, però è bene utilizzarla con grano salis, se in questo caso ci pare opportuna. Poi ci scrivono: via di Soffiano bloccata, non sappiamo per quale motivo né in quale direzione, ma completamente, ma è un'informazione importante che vogliamo condividere con voi. Invece, rispetto a possibili disagi che riguardano via Bolognese, perché sono partiti da ieri sera nuovi lavori di Publiacqua e sono previste 3 fasi di intervento fino al 10 settembre, rimanete aggiornati sui nostri canali cross mediali, daremo conto di tutti i particolari, ma scriveteci anche al nostro numero WhatsApp, così come vi invitiamo a seguire Dillo a Controradio, che tornerà mercoledì prossimo, naturalmente, sulle nostre frequenze.
Stai ascoltando Controradio. Controradio,
Controradio, Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Osservatorio Imprese Artigiane dell'Ebret presenta il nuovo rapporto economico annuale dell'artigianato toscano. Una pubblicazione per valutare l'andamento congiunturale dell'artigianato, l'occupazione, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e le prospettive per il 2025. Lunedì 16 giugno alle 10 il convegno ad ingresso libero presso l'AC Hotel in via Bausi 5 a Firenze. Oppure segui l'evento online sui canali web di Controradio. Info su ebret.net.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio naturalmente.
Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, contro radio naturalmente. Contro
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sono le 9 passate da 5 minuti e allora entriamo in una nuova fascia di approfondimento della nostra newsline anche sui nostri canali crossmediali, dunque siamo visibili anche su Controradio TV e come sapete io sono sempre felice quando lo studio si riempie, anche se fa caldo, però la partecipazione è importante. Al microfono chi ci può vedere già sa che ho qui ben 3 ospiti per Ci Siamo, questa presentazione di un progetto che volge a conclusione in una fase prima partecipazione, ma poi proseguirà e vi diremo come. Il coraggio di innovare, un laboratorio promosso da CESVOT. E allora saluto subito Greta Pieracci, coordinatrice del progetto. Ciao Greta.
Buongiorno.
E due partecipanti, due giovani, Sofia Ambrogetti e Nicolò Borsini, ben trovati.
Buongiorno.
Greta, vogliamo dire subito che tipo di progetto è stato Ci Siamo, volto alla partecipazione giovanile nel terzo settore nello specifico?
Esatto, Ci Siamo è un gruppo di giovani volontari under 35 nato dall'idea e dalla volontà di CESVOT di avere uno spazio, un luogo dove i volontari che appartengono alle associazioni socie di CESVOT, quindi provenienti da tutta la Toscana, potessero confrontarsi e anche rinnovare delle idee, delle proposte, delle istanze per quello che oggi il terzo settore rappresenta per loro, quindi darci anche spunti su come immaginano il terzo settore. Un laboratorio, diciamo, quindi anche di concezione per il futuro e percezione di quello che è oggi il terzo settore toscano.
Che cos'è il terzo settore? Molti giovani lo sanno, sono preparati, oppure è un'espressione che si usa ma non se ne capisce il contenuto?
È un'espressione conosciuta dai giovani che già hanno avuto contatto con il mondo del volontariato. I giovani del gruppo Ci Siamo vengono, come abbiamo appena detto, appunto dalle associazioni, quindi conoscono questo settore, ma il laboratorio che abbiamo svolto per questa prima edizione nel 2025 è stato utile anche proprio per poter allineare i partecipanti rispetto alla conoscenza che hanno di questo mondo e quindi dar loro una base comune da cui poi poter approfondire anche una conoscenza con tutti quelli che sono gli stakeholder di CESVOT, del terzo settore, e anche rispetto a degli strumenti che sono utili per portare avanti le attività che le associazioni spesso propongono, e farlo in un modo giovane, non solo, anche riuscendo quindi a far conoscere il terzo settore ai propri coetanei che magari non ne hanno attualmente conoscenza talvolta.
Poi sentiremo proprio i protagonisti, ma ci fai degli esempi di esperienze che sono state vissute in questo laboratorio, proposte?
Il laboratorio si è articolato intanto in 4 incontri che hanno visto appunto un approfondimento, alcuni focus sui temi principali del terzo settore e anche dei laboratori pratici sugli strumenti che possono servire per la vita associativa, quindi la gestione dei conflitti, laboratori di comunicazione e promozione del volontariato, laboratori sull'organizzazione di eventi. Abbiamo poi appunto potuto incontrare alcune delle istituzioni come per esempio Giovani Sì, ANCI, Giovani Toscana, che sono le istituzioni con cui CESVOT si relaziona spesso e tutto il terzo settore si relaziona, ma con un taglio giovane, quindi è stato un modo perché i partecipanti potessero conoscere da vicino anche le persone che per loro in quanto volontari rappresentano poi un punto di riferimento.
E allora ci avviciniamo a Sofia e Niccolò, raccontateci un po' innanzitutto. Sofia, quanti anni hai?
26 anni.
Ci Siamo, come l'hai conosciuto? Perché hai deciso di partecipare?
Allora, Ci Siamo l'ho conosciuto perché sono vicina alla realtà del CESVOT ormai da anni, collaborando diciamo con enti del terzo settore, ed è una realtà veramente stimolante.
In quale ambito tu ti sei impegnata?
Sul raggiungimento dell'autonomia per le donne, in particolar modo le donne in condizioni di fragilità economica. E Ci Siamo, diciamo, è stata un'esperienza che appena me l'hanno proposta mi ha stimolato, perché diciamo che la società tendenzialmente non è strutturata per i giovani. Basta pensare le politiche, i palinsesti della televisione non sono rivolti a noi, anche perché siamo numericamente inferiori nella popolazione. E quindi trovare una realtà che è strutturata per i giovani, per comprenderci e appunto per dar voce a noi giovani, era fantastica come proposta e quindi l'ho accettata.
Questa è una cosa importantissima che ci conferma quanto per esempio una nostra trasmissione Gen Z che va in onda ogni 15 giorni sui nostri canali anche cross mediali sia importante nel dare voce ai giovani di oggi sul futuro di tutti e tutte, perché in realtà sentire voi e la vostra opinione è importante più che raccontarvi dall'esterno, proprio per contribuire alla comunità, che è un po' il senso del terzo settore.
Certo, poi i giovani apportano modifiche e aggiornamenti nella società e quindi non bisognerebbe tenerli da parte, ma ascoltarli e accogliere cambiamenti proposti, cosa che spesso non succede.
Niccolò, la tua esperienza, intanto l'informazione anagrafica, giusto perché ci incuriosisce.
Allora, io ho 34 anni e sono diciamo attivo all'interno dell'Auto del Fiore Argento di Empoli da 24 anni, dove ho svolto per prima volta il servizio civile.
Da giovanissimo?
Da giovanissimo, sì, quindi 10 anni sono in associazione, ho ricoperto vari incarichi dal volontario semplice, ora sono responsabile del settore degli inserimenti lavorativi socioterapeutici.
Ci spieghi cosa ti fece iniziare questo impegno, questa partecipazione,
allora,
sociale?
A 24 anni non si ha ben chiaro, insomma, dove si vuole andare, qual è la strada da percorrere. È stato un po' un caso, insomma, ecco. La cosa fondamentale, tutte le cose, non è come ci arrivi, ecco, ma perché ci rimani, ecco. E sono rimasto perché era una realtà che era un po' una realtà di casa. Essenzialmente la comunità, ecco, tende a forgiare, insomma, ecco, strutture che si possono diciamo, ecco, collocare un alveo diciamo di distinzione rispetto a quelle della società in cui vige la tecnica e la professionalizzazione e a volte anche piuttosto la rigidità e la competizione, insomma, ecco. L'Auto era un posto dove, come diceva prima, insomma, è un po' una comunità, insomma, dove si arriva, si prende un caffè con altre persone, si chiacchiera e soprattutto è un incontro fra persone, più che un incontro volto diciamo al servizio diciamo degli anziani, ecco. Però in primis, e questo secondo me è la ratio del volontariato, è volto alla propria ricerca interiore, insomma, a scoprire chi sei. Soltanto se uno scopre chi è veramente può donare all'altro, e quindi questa è una sorta di ricerca, insomma, per me essere qui all'Auser. Io lo faccio per gli altri, ma anche per me stesso, insomma.
Anche queste sono testimonianze che proseguono una riflessione che abbiamo fatto nell'ambito appunto di Gen Z, giovani e volontariato, perché effettivamente quello che può far bene nel dare agli altri è fondamentale. I giovani in questo hanno un grande motore di partecipazione, poco valorizzato, sottolineiamo. La tua esperienza con Ci Siamo qual è stata?
La mia esperienza è stata una sorpresa, è stato un onore essere diciamo chiamato in questo percorso, insomma, perché comunque io faccio associazionismo presto all'Auser, che è appunto un'associazione dove l'età media è 60-65 anni, quindi sono nettamente più giovane, ecco. Quindi avere a che fare con altri giovani è per me un'esperienza fondamentale, sia per l'arricchimento, come posso dire, di valori, di idee, ecco, di rete, ecco, sia per quanto riguarda la socializzazione, perché comunque trovare giovani in questo mondo è sempre più denso, diciamo, ecco, alla ricerca del valore denaro, non come un mezzo, ma come un fine, insomma, ecco, si rivela qualcosa di propedeutico a un antidoto, cioè l'antidoto per veramente a quella società qui, secondo me, è il volontariato, insomma, cioè qualcosa che comunque ti stimola a fare qualcosa non perché devi farlo, non in senso una logica di do to this, ma perché ti piace, perché c'è passione, insomma, ecco, e questo è il vero senso, insomma, secondo me.
Sono 9:14 minuti, abbiamo questo focus su Ci Siamo, il coraggio di innovare, un laboratorio di CESVOT che ha visto anche una festa, un momento di condivisione finale di restituzione nei giorni scorsi, ma proseguirà nella sua attività anche per elaborare strumenti. Greta, cosa ci hanno detto in sostanza Sofia e Niccolò? Che in qualche modo Ci Siamo ha rappresentato una casa in cui sentirsi parte in capitolo, in voce, hanno potuto dire la loro, quindi essere presi in considerazione come protagonisti del cambiamento, un cambiamento che scardina quella quella che è la narrazione, il sistema produttivo della prestazione a tutti i costi, della massimizzazione della prestazione e dell'ottimizzazione dei tempi, la velocità, il senso di quello che facciamo è un altro, e anche il bisogno di avere un contesto di accoglienza in cui si è parte di una comunità che purtroppo dalla gestione pandemica, ma non solo, ha visto un impoverimento dei contesti anche in presenza. Insomma, davvero ci siamo, rappresenta un'intercettazione di quelli che possono essere bisogni dei giovani, ma anche una necessità di cambiamento e anche di passaggio di testimone del terzo settore, perché come ricordava Niccolò, insomma, l'età avanza e il terzo settore ha bisogno di rimanere giovane per andare avanti.
Chiara, hai colto perfettamente il senso del nostro impegno come gruppo Ci Siamo e anche dell'impegno di CESVOT, che proponendo questo progetto ha pensato proprio di poter offrire uno spazio di confronto affinché le persone, i partecipanti che ne hanno preso parte e che si sono poi sentiti parte, potessero rappresentare anche il futuro del terzo settore, conoscersi tra di loro, stare in rete come tanto ci diciamo per davvero, e quindi anche appunto portare un po' di quello che è il ricambio che tutte le associazioni in qualche modo auspicano. Durante uno dei nostri incontri, il terzo nella fattispecie, abbiamo proprio lavorato come gruppo di lavoro durante il meeting regionale di CESVOT a raccogliere alcuni degli spunti che i ragazzi volevano portare. Tra questi non mi resta che sottolineare alcuni degli aspetti che anche te hai voluto comunque far conoscere ai nostri ascoltatori, in particolare il bisogno di essere ascoltati, che emerge veramente in modo forte, il bisogno di spazi sicuri e liberi dalla pressione della performance che probabilmente è sentita in tanti altri contesti di vita, e anche la necessità di continuare ad apprendere in modo trasversale alcune di quelle competenze che in quell'età in cui ancora talvolta come lavoro, come studi non si è completamente definiti, si ha bisogno comunque di continuare a poter esplorare e sperimentare. Il terzo settore, il mondo del volontariato, per molti di questi ragazzi rappresenta proprio lo spazio in cui poter fare questo in modo libero, sentendosi a casa, come anche Niccolò ci ha proprio raccontato nella sua testimonianza. E CESVOT ha voluto che il gruppo Ci Siamo potesse essere parte di questo percorso per ognuno di loro, a prescindere da quello che poi ognuno svolge come volontariato, come attività nella propria associazione di provenienza.
Ecco, in conclusione, tornando appunto alla vostra realtà di provenienza rispetto al terzo settore, mi incuriosisce molto, Sofia, quanto un percorso come Ci Siamo arricchirà quella che è la tua esperienza in quel contesto di sostegno alle donne con fragilità che raccontavi.
Allora, sicuramente le competenze acquisite sia trasversalmente ma anche in maniera professionalizzante, perché gestione della leadership, della comunicazione, avrà un risvolto, diciamo, indiretto sull'utenza, perché migliorando la comunicazione, i servizi, si può arrivare a un maggior diciamo, numero di persone e offrire un servizio sempre più efficace.
Il problema del essere legittimati, cioè il sentirsi persone affidabili nella presa in carico, quanto è fondamentale in un contesto come quello appunto di donne che sono in una condizione di disagio e di fragilità e che spesso e volentieri non riescono a condividere, innanzitutto perché il passaggio del chiedere aiuto è fondamentale per poter essere sostenute poi.
Beh, è fondamentale essere preparati, bisogna saper dare anche l'aiuto, bisogna saper accogliere, e per questo è necessario studiare e aggiornarsi continuamente in un mondo dinamico come il terzo settore e come il mondo delle donne e in questi casi della violenza sulla donna.
Ne vorrai fare anche un percorso di tua realizzazione professionale, cioè tutto ciò sta arricchendo anche la tua visione da un punto di vista proprio lavorativo?
Assolutamente sì, spesso nel volontariato non si fa luce su quanto si possano acquisire delle competenze spendibili nel mondo del lavoro, e su questo il CESVOT e molti altri centri servizi danno un aiuto, perché attraverso la riconoscenza delle qualifiche ti può anche professionalizzare per un futuro lavoro.
E allora, Niccolò, il tuo bilancio di un Ci Siamo che poi declinerai anche nelle tue esperienze che ci hai raccontato in Hauser.
Allora, il bilancio è sicuramente positivo, molto positivo, sì, mi fa tantissimo piacere incontrare persone, comunque sono sulla falsa riga di un qualcosa che mi preme, ecco, una cosa che mi preme, qualcosa che voglio veicolare anche sui binari, insomma, della professionalità, nel senso che comunque io faccio già un lavoro sul sociale, sono educatore, sono e lavoro con ragazzi autistici e con persone anziane, quindi diciamo questo è un po' in continuum, o meglio il lavoro che faccio all'incontro è in continuum con il volontariato, quindi ho scelto di fare questo lavoro qui proprio rispetto al volontariato che facevo, insomma, ecco. E quindi sì, penso che comunque sia una cosa molto molto molto, molto efficace, proprio propedeutica, appunto, non soltanto aiutare gli altri, ecco, ma come dicevo prima, appunto, a gestire più esternamente la propria vita, insomma.
Greta Pieracci, coordinatrice del progetto Ci Siamo, ci stanno dicendo che quello che avete proposto sostanzialmente è in armonia, no? Anche con le esperienze fatte, tutto ciò crea un qualcosa che è in equilibrio, in dialogo, e che non si fermerà, perché voi avete tratto anche degli spunti che utilizzerete.
Abbiamo tratto degli spunti, abbiamo raccolto le istanze, le esigenze, le volontà anche di questi partecipanti rispetto appunto al mondo del volontariato e ci riuniremo anche prossimamente proprio per dare anche continuità a questo gruppo, che è un gruppo che si è formato, è un gruppo che c'è, come il suo titolo anche riporta, e andremo a lavorare a quanto emerso per poi delineare e stendere quello che sarà il manifesto dei giovani volontari. Quindi veramente un documento che porterà la voce dei partecipanti del gruppo Ci Siamo, che a loro volta rappresentano comunque un mondo, quello giovanile, all'interno del terzo settore. Noi ci siamo proprio perché
e lo farete
già
sentire.
Ci siamo, ma vogliamo anche prenderci questo impegno e continuare a portare la nostra voce.
Siamo molto curiosi, poi saremo molto curiosi di leggere, ma anche condividere, riflettere sui contenuti di questo manifesto dei giovani volontari, frutto di un'esperienza concreta, quella che vi abbiamo raccontato di Ci Siamo con CESVOT. Io ringrazio Greta Pieracci, Sofia Ambrogetti e Niccolò Borsini per essere stati con noi.
Grazie a te, Chiara.
Trasmissione riascoltabile e visibile sui nostri canali cross mediali. Newsline termina qui, mentre dopo il GR di Popolare Network, in cui sicuramente ci saranno aggiornamenti sulle proteste a Los Angeles e anche su ciò che è avvenuto in una scuola in Austria, un attentato che ha provocato morti e feriti, la linea passerà a Popolare Network, e poi subito dopo l'ultima puntata di questa stagione dell'Angolo Rosso con la FISAC CGL e Raffaele Palumbo.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Thunder. I wonder if they know it's mine.
if they don't pay me back in kind, or are they trying to bug my party line? They stole my thunder. I wonder why.
So time.